Tomas Ducato per Fuori Aula Network, a questo D-Day, Department Day del Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento dell'Università di Verona. Siamo in compagnia del professor Carlo Capelli, docente dell'ex Facoltà di Scienze Motorie, oggi rientrata appunto in questo dipartimento. Buongiorno, ci vuole dire qual è l'importanza per lei di un evento come questo che racchiude un po' tutti questi docenti e ricercatori che forse prima d'oggi non avevano mai avuto l'opportunità di incontrarsi e di conoscersi.
Buongiorno a tutti. Ma non credo di dire una cosa molto originale, ma ribadisco il concetto che è molto importante avere questo scambio in modo rilassato, non ufficiale, amichevole di informazioni e di esperienze di ricerca per trovare possibili collaborazioni nell'immediato in senso anche strategico, soprattutto in senso strategico, perché non nascondiamoci dietro un dito, l'importante è essere attrattivi per l'elaborazione di progetti ben fatti al fine di procacciare fondi di ricerca. Questa è la cosa importante, insomma. L'importante è appunto essere protagonisti nella stesura di progetti di ricerca d'eccellenza e per essere competitivi nel trovare fondi.
Ecco, appunto, andando più nello specifico di quella che è il suo ambito di ricerca, noi sappiamo che lei ha fatto una ricerca che ha avuto un importante risalto anche a livello nazionale, al di fuori dell'Università di Verona, una ricerca che era rivolta in prima persona proprio alla gente, alle persone anziane, quindi la ricerca al servizio del cittadino.
Sì, in realtà è un progetto che è ancora in corso e che si completerà, se tutto va bene, nell'arco di quest'anno. In particolare io mi occupo di fisiologia dell'esercizio muscolare e di studio del metabolismo aerobico, ossidativo, cioè quello che ci serve per sostenere le nostre attività quotidiane, metabolismo che è compromesso da varie patologie in varie patologie e purtroppo con l'andare avanti degli anni. Allora, che cosa abbiamo fatto? Grazie a un finanziamento ottenuto dall'Agenzia Spaziale Europea in un progetto coordinato da un collega svedese, noi stiamo allenando un gruppo di persone anziane che hanno aderito in modo molto entusiasta a questa iniziativa, prima sottoponendone ad un allenamento di tipo aerobico ad alta intensità e poi dopo 3-4 mesi di recovery o washout saranno invece allenate con un programma di allenamento di resistenza, e prima e dopo questo tipo di allenamento faremo vari misure di tipo funzionale, morfologico, biologico, su materiale bioptico anche muscolare. Mi preme dire che l'Agenzia Spaziale Europea ormai finanzia molto spesso studi che cercano di concretizzare sulla Terra di riportare sulla Terra tutto il know-how e la conoscenza che è stata acquisita studiando l'adattamento dell'uomo nello spazio. Come diceva giustamente lei, sono ricerche che potenzialmente hanno un grosso impatto per la comunità.
Lei ha accennato due cose secondo me fondamentali. Da un lato i fondi, voi siete riusciti ad avere dei fondi da questa agenzia, che però i fondi a livello dell'università italiana per la ricerca stentano ad esserci. L'altro è quello dell'apertura verso il pubblico, verso una comunità che può essere quella cittadina, che è assolutamente fondamentale per raggiungere gli obiettivi della propria ricerca.
Sì, guardi, lei ha riassunto e ad affermato quello che è giusto, insomma, è corretto. Io però vorrei ampliare un po' il commento e dire questo: a dispetto della continua decrescita dei finanziamenti pubblici per la ricerca, l'Italia, almeno sino a 3-4 anni fa, riusciva ad essere ancora tra le prime 8 nazioni al mondo in termini di produzione scientifica, soprattutto grazie alla ricerca biomedica. Però è una delle ultime 2 o 3 nazioni europee che investe in ricerca e sviluppo nel campo industriale. C'è qualcosa che non quadra. Cioè, io credo che l'università ha molti difetti, sta tentando di cambiare, sta investendo molto su generazioni come la mia, soprattutto sui giovani, li sta sottoponendo a grandi sacrifici, ma noi abbiamo ormai nel nostro DNA, è assolutamente acquisito, che il fatto che la competizione è ad alto livello ed internazionale. Se ne deve rendere conto tutta la comunità nazionale di questo. Questo è il problema fondamentale. I politici, ma anche quelli che dovrebbero poi essere i recettori o i fruitori delle persone che formiamo noi. Un po' più d'orgoglio universitario e anche un po' più modestia da parte degli altri nell'ascoltarci.
si fanno tante ricerche, ma spesso, come dicevamo prima, si fa fatica a raggiungere la grande massa, tutta la popolazione, la comunità accademica è a conoscenza della ricerca, mentre il cittadino al cui magari la ricerca sarebbe indirizzata in prima persona non è al corrente. Quali sono, secondo lei, i mezzi più efficaci per raggiungere la gente?
Beh, intanto l'Ateneo di Verona fa molto, si può fare meglio, ma fa già molto. Forse quello che manca in Italia è una buona divulgazione scientifica, ma scontiamo anche il fatto che la preparazione culturale o l'abitudine ad ascoltare una buona divulgazione scientifica da parte del grosso pubblico italiano non sia così ampia come nel mondo anglosassone, nel mondo tedesco. La scuola può fare molto. Io, per esempio, vedo con molto favore e ho ospitato sino a qualche giorno fa un ragazzo di un liceo scientifico nei miei laboratori, il quale ha partecipato agli esperimenti, ha visto cosa facciamo, ma queste iniziative di scambio, di visite di studenti delle scuole medie sarebbero, come dei superiori ovviamente, di istituti superiori e secondari, sarebbe uno dei mezzi. Ovviamente non possiamo costruire sui nonni o sui padri, ma sui giovani. La scuola dell'obbligo ha, secondo me, una funzione molto importante, no? Per abituare i giovani a pensare in modo scientifico, ad assumere l'abitudine al metodo scientifico, e quindi questi, visto che saranno i futuri pagatori di tasse, quelli che sono chiamati gli stakeholders, diventeranno gli attori del nostro sostentamento, insomma.
L'Università Italiana e l'Università di Verona con lei si stanno riformando, il passaggio dalle facoltà ai dipartimenti ne sono un esempio. L'Università di Verona ha anche appena cambiato, o cambierà, insomma, è appena stato eletto il nuovo rettore. Qual è il suo augurio per questo sessennio del rettore Sartor?
Lei mi sta portando su un terreno minato. Ma no, io intanto non ho alcun timore di dire che l'ho votato. Quindi io ho la massima fiducia nella figura del professor Sartor, e appunto col campo della ricerca io gli darei questa idea. Secondo me l'Ateneo di Verona deve decidere sul campo della ricerca su quali campi strategici giocarsi il futuro. È un ateneo di medie dimensioni, non possiamo pretendere, a mio avviso, di fare quello che farebbe un'università come Napoli, Roma, Milano, formata da migliaia di ricercatori. Bisogna capire e sapere dove investire, e poi fare una sorta di conferenza della ricerca di ateneo, chiamando a raccolta i vari ricercatori, i quali racconteranno e si racconterebbe dovrebbero raccontare tra di loro quali potrebbero essere i contributi dei singoli gruppi di ricerca o di gruppi di ricerca aggregati a favore di questi indirizzi strategici. Questa, secondo me, è un'idea che potrebbe essere perseguita e forse darebbe dei risultati, ovviamente invitando rappresentanti del territorio, rappresentanti della Camera di Commercio, della Confindustria veronese.
Diciamo che in qualche modo un po' sulla falsariga di quello che è stato organizzato oggi, una giornata nella quale, ricordiamo, tutti gli ambiti di ricerca e ricercatori e docenti si presentano agli altri ricercatori in modo da stimolare le idee e farsi conoscere, far conoscere il proprio lavoro, quindi fondamentale.
Esatto, proprio una cosa di questo genere, ovviamente governata da un indirizzo strategico che non è mio compito, non sarei in grado di farlo, ma è compito della dirigenza, dell'apicale di questo ateneo. Il migliore auguri di lavoro, ovviamente, al nuovo magnifico rettore.
E noi auguriamo anche a lei un buon lavoro per il suo ambito specifico di ricerca. Grazie per essere stato con noi, il professor Carlo Capelli.
Grazie a voi.